Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti, come sempre, solo qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. O probabilmente uno dei meno ascoltati su Spotify. Dunque, si è conclusa la 29esima giornata. Manca davvero poco alla fine di questo campionato. Campionato che vedrà purtroppo per noi trionfare l'Inter, a meno che capiti un cataclisma ai nerazzurri, che io mi auguro da tanto tempo, ma purtroppo non capiterà. Ormai ho smesso da anni di credere nei miracoli. Una 29esima giornata che comunque ci sorride, e questo è già un ottimo punto di partenza, anche se adesso c'è la sosta, e dopo la sosta ci sarà una partita molto insidiosa, molto difficile con la Fiorentina. E cosa c'entra la sosta e la partita con la Fiorentina? Cioè, qual è il collegamento? Il collegamento è che, almeno in questa stagione, solitamente dopo le soste facciamo abbastanza cagare. Dopo le soste, spesso e volentieri perdiamo la prima partita giocata. E adesso, che come detto, affronteremo una sfida scusate, mi stavo strangolando, una sfida difficile al Franchi, non vorrei che possa ricapitare quello che appunto è già successo troppe volte in questa stagione, ossia che la prima partita dopo la sosta coincida con un risultato negativo. Della Fiorentina non ho paura, Fiorentina che tra l'altro ieri non ha giocato in casa dell'Atalanta per un malore al suo direttore, adesso non ricordo bene la carica in società di Gio Barone, comunque per un malore appunto a Gio Barone. La situazione dovrebbe essere grave, ma già avevo intuito ieri che non sarebbe stato come dire un semplice malore passeggero, ecco, qualcosa che purtroppo può capitare ma che comunque non porta conseguenze troppo gravi. Avevo già intuito che non era così, perché pensavo se fosse stato qualcosa di passeggero, qualcosa di non troppo grave, non avrebbero addirittura rinviato la partita, che ne so, magari l'avrebbero spostata di qualche ora, di un'ora per dire, ma addirittura rinviarla, allora è possibile che la situazione sia abbastanza grave. Infatti il responso medico non è dei migliori, quindi buona fortuna naturalmente a Gio Barone. Vediamo quando adesso verrà ripetuta Atalanta-Fiorentina. Ci interessava ai fini della classifica, più che altro per quanto riguarda l'Atalanta, anche se a debita distanza, però io la squadra di Gasperini la voglio sempre tenere molto molto distante. Adesso c'è tra noi e loro un grandissimo divario, non ho neanche guardato la classifica, almeno non ho guardato la classifica fino a quel punto. Una decina di punti ci saranno tranquillamente, quindi non sicuramente l'Atalanta non mi toglie il sonno, però ribadisco, sempre meglio tenerla più lontano possibile, perché nonostante tutto delle nostre diciamo inseguitrici, anche se oltre all'Atalanta pure le altre non è che siano vicine, comunque diciamo che per quanto riguarda le squadre che si giocheranno il quarto posto, io tuttora vedo l'Atalanta favorita rispetto al Bologna e alla Roma. Anche se la Roma sta andando molto bene, con De Rossi si è ripresa alla grande, però l'Atalanta per me ha qualcosina di più. Detto questo, stavo dicendo, della Fiorentina io non ho assolutamente paura, ok? Dovessimo giocare a San Siro, sinceramente sarei anche abbastanza tranquillo, però la Fiorentina quest'anno ha un atteggiamento molto provinciale, non so il motivo. Per me è una squadra che può assolutamente dire la sua, nel senso, Non si giocherà i primi quattro posti della Champions League per entrare in Champions League, come è stato per un periodo in cui era addirittura arrivata al quarto o al terzo posto, più o meno inizio stagione. Non ha le qualità tecniche, non ha la rosa completa per ambire a certi traguardi, però secondo me è una squadra che può tranquillamente giocarsi un posto in Europa League. Quindi strano che abbia un atteggiamento provinciale, no? Ma in effetti è così, perché se noi andiamo a vedere il campionato della Fiorentina, nel momento in cui, soprattutto in casa, anzi, praticamente solo in casa, affronta una big, questa squadra si trasforma. Poi la settimana successiva, magari sempre in casa o fuori casa, dove volete voi, affronta una squadra nettamente più debole, improvvisamente smette di giocare. Questo è che mi spaventa della Fiorentina. Non fosse altro, cioè se non ci fosse questo atteggiamento, se non avesse questo atteggiamento la squadra di Italiano, sinceramente non me ne fregherebbe nulla, nel senso, per carità, sempre un avversario da rispettare come tutti gli avversari in Italia, perché si sa, l'abbiamo imparato ad esempio contro il Monza, se scendi in campo con la testa fra le nuvole, senza la giusta concentrazione, puoi perdere con chiunque, però se devo guardare i valori in campo sicuramente non posso aver paura della Fiorentina, anche se, come detto, in casa contro le big cambia drasticamente, quindi sono un po' preoccupato sinceramente. Purtroppo questa sosta non inizia per noi nel migliore dei modi. Kalulu, la distorsione di Kalulu è più grave rispetto al previsto, il giocatore, almeno il primo responso, dice un 4-5 settimane fuori. È vero che ci saranno, c'è la sosta appunto, quindi una parte di questa degenza non intaccherà le sue prestazioni in campo, perché appunto il campionato è fermo, però comunque alla ripresa sicuramente non ci sarà. E mi dispiace perché Kalulu era tornato bene in campo. Ad esempio ho visto molto meglio il suo ritorno rispetto a quello di Chaua e quello di Benasser, che ancora mi sembrano un po' appannati, ancora mi sembrano un po' macchinosi in alcune circostanze, magari mi sembrano ancora... non dico poco concentrati, però non ancora lucidissimi in alcune giocate, mentre Kalulu, nonostante sia tornato da pochissimo, l'ho visto invece subito abbastanza bene. Anche ieri nei primi 45 minuti contro il Verona mi era piaciuto abbastanza. Ho rivisto il Kalulu dell'anno dello scudetto. E tra l'altro non mi sarebbe dispiaciuto chiudere questa stagione, questo rush finale, con la coppia centrale Kalulu Tomori, la coppia centrale che appunto ci ha permesso di conquistare il 19° titolo. Purtroppo però è vero che quando torni da un infortunio lungo, Pierre infatti è stato fuori per un 4 mesi almeno, forse qualcosina di più, è molto più facile che tu possa avere o delle ricadute o comunque possa farti male, perché il tuo fisico ancora non è pronto, soprattutto a certi livelli, quindi ci può stare. Sinceramente però, considerando che ieri è uscito dal campo alla fine del primo tempo sulle sue gambe, durante l'intervallo ha provato degli allunghi appunto per vedere se reggeva, se sentiva dolore o se poteva continuare la partita. Poi hanno deciso i medici, lui insieme ai medici, insieme allo staff medico, hanno deciso di non rischiare e di tenerlo in panchina. Però già solo il fatto che abbia provato degli allunghi durante l'intervallo mi faceva ben sperare. Infatti ieri pensai, magari una leggera distorsione starà fuori un 2 settimane, e invece la situazione non è gravissima, comunque ripeto un 4-5 settimane, poi magari saranno, spero, qualcosina di meno. Bravo il Napoli, bravo, perché non mi sta simpatica la squadra di De Laurentiis dalla scorsa stagione, innanzitutto per il comportamento che hanno avuto soprattutto i tifosi durante, vi ricordate, il doppio confronto in Champions League, soprattutto al ritorno, quando la sera prima della partita andarono sotto l'albergo del Milan per fare casino, per non far dormire i giocatori, che è stupida come cosa, però mi viene anche da ridere a pensarci, senza poi sapere che i giocatori, gli alberghi dove alloggiano i giocatori, le stanze dove alloggiano i giocatori sono insonorizzate, quindi attaccatevi sostanzialmente. Non mi era piaciuto neanche, sempre da parte dei tifosi napoletani, l'accanimento contro Theo Hernandez, l'accanimento in generale contro il Milan. Non ho mai capito sinceramente perché, cosa le abbiamo fatto di male, ma questo a prescindere avevo notato questo clima ostile nei confronti del Milan a prescindere dalla doppia sfida di Champions dall'eliminazione della Champions, non so per quale motivo sinceramente. E poi mi hanno dato molto fastidio le parole di De Laurentiis qualche mese fa. Vero che De Laurentiis è sempre un tipo un po' troppo sopra le righe, però il rispetto verso gli avversari ci deve essere sempre. E quando disse, adesso non ricordo di preciso le parole, ma il significato è stato la scorsa stagione, la sconfitta che più mi ha scioccato è stato il 4-0 subito al Maradona contro il Milan, perché appunto abbiamo perso in maniera così netta contro una squadra sostanzialmente mediocre. Una squadra mediocre che soltanto l'anno prima aveva vinto uno scudetto, una squadra mediocre che ha fatto la storia del calcio, a differenza del Napoli che ha fatto ben poco. E comunque, ripeto, a prescindere da tutto, il rispetto verso l'avversario ci deve essere sempre, soprattutto tu che sei presidente, non ti puoi permettere certe cazzate, ok? Quindi squadra mediocre lo dici ai tuoi ragazzetti con la maglia azzurra che scendono in campo, che hai dovuto già esonerare i grandi campioni, che hanno già dovuto ti hanno portato ad esonerare già due allenatori, capito? I grandi campioni che hai, no? Perché loro pensavano di essere, dopo la scorsa stagione, pensavano di essere sti fenomeni. Infatti si è visto quest'anno i fenomeni, non, probabilmente già tanto se si qualificheranno per l'Europa League. Dunque, la squadra mediocre, caro De Laurentiis, ce l'hai tu. Chiusa questa parentesi, quindi il Napoli sinceramente a me non sta tanto simpatico, ma per queste situazioni qui, per questi elementi, non fossero successe queste cose, sinceramente io del Napoli me ne fregherei, cioè nel senso, boh, chissene, cioè va bene, se vinca o perda, l'importante è che non intralci il nostro cammino, cioè nel senso l'avrei trattato come un normale avversario, ecco. Adesso invece, sinceramente, quando perde io me la godo. Ieri però non dico che ci ha fatto un favore, perché è vero che abbiamo recuperato due punti all'Inter, ma siamo a meno 14, tanti saluti. Poi l'Inter adesso che è uscita dalla Champions League, perché ricordiamocelo che in Europa al momento c'è solo una squadra di Milano, l'Inter che comunque adesso è uscita dalla Champions League ha solo già un vantaggio enorme, poi ha solo il campionato a cui pensare da qui fino alla fine della stagione, perciò ci può stare benissimo che dopo una sfilza infinita di vittorie possa inciampare un minimo, che poi ha pareggiato col Napoli in casa a San Siro, non è che ha perso 5-0, perciò comunque sia, bravo Napoli, ci ha fatto, ripeto, un minimo piccolo favore pareggiando con l'Inter appunto a San Siro. Non me l'aspettavo sinceramente, forse l'Inter inizia probabilmente ad essere anche un po' stanca, magari ha patito a livello di testa l'uscita dall'eliminazione dalla Champions League, che secondo me loro non si aspettavano, perché effettivamente l'Atletico Madrid, dai, c'è di meglio. Forse questo appunto l'ha portata ad affrontare la sfida con i partenopei senza la giusta concentrazione, anche perché comunque hanno un vantaggio in classifica su di noi, che al momento appunto siamo la seconda forza del campionato, hanno un vantaggio in classifica, tale da permettergli di poter inciampare, di poter perdere punti senza neanche troppi problemi. Ripeto, io sinceramente spero che da qui fino alla fine del campionato loro l'hanno vinto e lo sappiamo, però spero che perdino ancora qualche punto, ma giusto per non ritrovarsi con un divario troppo esagerato, no? Magari arrivare a 7-8 punti di distacco, ecco, cambia nulla, però sarebbe più digeribile lo scudetto. Juventus in piena crisi, Juventus che non sa più vincere, l'avevo predetto. Io per non saperne leggere né scrivere, per non essere un esperto di calcio, però quando dico una cosa solitamente capita. Quando faccio una previsione, più che altro, solitamente capita. Ed è la Juventus. Ricordate, nel periodo in cui la Juventus vinceva partite su partite, si stava giocando il primo posto con l'Inter, io ero convinto, e lo dicevo spesso e lo ripetevo spesso, che la Juventus sarebbe calata. E che noi, nonostante avessimo ancora un distacco dai bianconeri di 8-9 punti, avevamo nonostante tutto delle chance per raggiungere il secondo posto. Adesso, a distanza di settimane, siamo appunto secondi a più 3 sui bianconeri. L'avevo predetto perché, semplicemente perché è vero che vinceva partite, per carità, però bisogna pure vedere come le vinci le partite. Bisogna innanzitutto vedere qual è la tua rosa. E io ho sempre detto che la rosa della Juventus è mediocre. Può diventare una rosa discreta nel momento in cui Vlahovic e Chiesa, che sono i giocatori a mio avviso migliori, giocano da Vlahovic e Chiesa, cioè giocano versione fiorentina quando ancora militavano con la maglia viola. Nel momento in cui pure loro vanno in difficoltà, pure loro hanno dei problemi, la squadra diventa mediocre. Per carità, gli elementi ci sono, cioè, gli elementi interessanti ci sono, anche giovani, assolutamente. Yıldız, Illing, Junior, poi c'è Rabiot, c'è Bremer sicuramente, ma lo stesso Gatti non è male come difensore centrale, c'è Kane che i suoi gol li può sempre fare, però sinceramente ragazzi di che stiamo parlando? Non ho nominato dei grandi campioni, no? Quindi secondo me quelli veramente forti sono appunto Vlahovic e Chiesa, se però tornano ai loro livelli, ai loro standard, se no la squadra rimane mediocre. E oltre a questo c'è da aggiungere che spesso la Juventus, vi ricordate come vinceva le partite? Lei vinceva senza meritare, lei vinceva all'ultimo minuto, lei vinceva con mischie in area di rigore in cui la palla schizzava da una parte all'altra e alla fine entrava in porta, la vinceva grazie al gol del centrale difensivo, la vinceva senza convincere sostanzialmente, non dico con la fortuna per carità, però la vinceva senza convincere e non puoi durare a lungo così. Prima o poi i nodi vengono al pettine, prima o poi perdi quel periodo positivo, o meglio, il periodo positivo si conclude e i tuoi reali valori vengono a galla. E questi sono i reali valori della Juventus, che anzi secondo me è anche inferiore a Napoli e Roma. Però considerando la stagione negativa che sta facendo il Napoli, la stagione in parte negativa che ha fatto la Roma, anche se si sta riprendendo, quindi non penso che comunque sia in grado di poter raggiungere adesso la Juventus, però se la Roma forse avesse esonerato Mourinho molto prima rispetto a quando effettivamente l'ha esonerato, magari staremmo parlando di un altro tipo di classifica. Ma comunque non mi sorprende. Non mi sorprende il non gioco della Juventus, non mi sorprendono i risultati negativi della Juventus, 0-0 scialbo in casa contro il Genoa, un Genoa che secondo me non ha osato. Il Genoa è andato a Torino per difendersi, per portarsi a casa un pareggio utile alla salvezza, anche se comunque il Genoa credo che, cioè, togliamo il credo, non avrà problemi a salvarsi. Però se avesse provato a giocarsi la partita, secondo me qualcosina di più avrebbe potuto tenerla. Secondo me sì. Ha rinunciato a giocare, nonostante questo però la Juventus ha avuto le sue occasioni sicuramente. Ma poco, poca roba. Non è stata sicuramente una prestazione convincente. Ecco, non è stata ad esempio la prestazione che noi abbiamo avuto a Verona. Stranamente, la nostra prestazione è stata convincente. Strano, ma è vero. Però guardate la differenza: il Milan come è sceso in campo contro il Verona con la voglia di vincere sin dal primo minuto. Tant'è che già nel primo tempo passiamo in vantaggio, prendiamo due traverse, nel secondo tempo facciamo due reti. Sprechiamo altre situazioni interessanti, quindi 3 gol sono stati pure pochi rispetto a quelli che avremmo potuto segnare, però era l'atteggiamento quello che mi è piaciuto, è stato l'atteggiamento. Se, da subito ho visto Milan, mi ha ricordato il Milan visto all'andata contro il Rennes, quando scendiamo in campo e da subito cerchiamo di fare la partita, e infatti in quell'occasione vinciamo 3-0. Quando il Milan scende con questa concentrazione, scende in campo con questa concentrazione, con questa voglia di vincere, difficilmente sbaglia. Poi naturalmente bisogna pure vedere l'avversario che affronti, però comunque difficilmente sbaglia. Juventus che non è assolutamente scesa contro il Genoa con questo tipo di voglia di vincere, di ottenere il risultato con questo tipo di concentrazione, ma sinceramente da settimane che non scende in campo con questa concentrazione, con questa voglia di vincere. Io l'ho vista contro il Napoli al Maradona e hanno perso. Cioè, l'unica partita che la Juventus meritava e ha pure giocato bene, secondo me, l'hanno persa. Boh, perfetto. Quindi mi sa che per i tifosi della Juve è meglio se la propria squadra continua a giocare male, perché forse ha più possibilità di vincere, perché quelle rare volte che gioca bene perde, quindi lasciamo stare. Bologna che vince ad Empoli, Bologna che zitto zitto, zitto zitto. Ecco, io parlavo prima delle mie previsioni che non sbagliano mai, e invece no. Sbagliano, infatti io avevo predetto da un mese abbondante che il Bologna sarebbe calato. Ripeto, io sono ancora convinto che l'Atalanta, se riprende la spinta, se riprende il cammino, adesso poi bisogna, non avesse, non ci fosse stato cioè se la partita di ieri non fosse stata spostata, vedremmo, adesso sapremmo il risultato anche dell'Atalanta, sapremo se avrebbe vinto o meno contro la Fiorentina. Però dico, sono ancora convinto perché l'Atalanta secondo me ha qualcosa in più. Però avevo predetto da un mese almeno che il Bologna sarebbe calato, che il Bologna secondo me sarebbe anche uscito dalla zona Europa League. Magari si poteva giocare alla Conference, invece ragazzi, il Bologna è ancora secondo, è ancora quarto, scusate. Roma vicina, però il Bologna è ancora quarto. Vince all'ultimo istante con Fabian con l'Empoli, contro l'Empoli. Una partita dove avrebbe potuto, secondo me, fare di più, avrebbe potuto chiuderla prima se non avesse commesso un po' troppi errori la squadra di Thiago Motta, però squadra di Thiago Motta che rimane lì, ragazzi. E adesso, a poche giornate dalla fine, quante ne mancano? 9? Mi pare 9. A poche giornate dalla fine, il Bologna sì, il Bologna si gioca veramente al quarto posto. Roma che batte il Sassuolo non mi viene in mente, con Pellegrini. Roma quindi che continua la sua striscia positiva, Roma che continua a vincere, che continua a fare punti, Roma che continua ad affrontare squadre di basso livello, di medio-basso livello, dai, che dire basso livello è brutto. Comunque, squadre sulla carta abbordabili. Effettivamente De Rossi ha avuto la fortuna di prelevare la Roma, cioè di sì, prelevare, insediarsi sulla panchina giallorossa al posto di Mourinho nel momento in cui il calendario era favorevole, perché ribadisco, guardiamo il campionato, a parte l'Inter, dove comunque hanno perso, giocando bene, ma hanno perso, tutte le altre sfide sono state tutte con squadre praticamente in zona della zona retrocessione. Tutte adesso le affrontate la Roma, tutte. Quindi probabilmente in queste ultime 9 partite ci saranno anche degli scontri importanti. Secondo me comunque la Roma farà bene, anche perché se non stai bene di testa, se non stai bene di gamba, se non stai bene di gruppo, se non stai bene in generale, comunque sia anche la piccola squadra non riesce a batterla. Magari ne batti una, ne batti due, però non ne batti 3, 4, 5, come stanno facendo appunto i giallorossi. Perché per quanto sia una piccola squadra, che sia Sassuolo, che sia Lecce, che sia il Verona stesso, che sia chi volete voi, però se tu di testa non ci sei, se la squadra non c'è, il risultato non arriva. Ripeto, ne puoi vincere una, ne puoi vincere due, le altre no. Quindi secondo me comunque la Roma, anche negli scontri, adesso che arriveranno le partite un po' più difficili, secondo me la Roma continuerà a far bene. Tra l'altro vedremo in Europa League, nei quarti di finale. Sperando che in quel caso non faccia bene, però sì, la Roma si può giocare assolutamente il raggiungimento del quarto posto, che poi lo sappiamo in base al ranking a fine stagione le squadre italiane potrebbero essere 5, però io al momento ne considero 4, perché 4 sono sicure, 5 non lo sappiamo, anche se il Bologna però non molla. E quindi è una bella sfida effettivamente questa qui, adesso tra Bologna e Roma. L'Atalanta un po' si è defilata dopo gli ultimi risultati non propriamente positivi, sembra un po' che si sia sgonfiata, ecco, la squadra di Gasperini, anche se l'ho detto, secondo me può tranquillamente ritornare in corsa, e comunque la classifica è lì, cioè in classifica, voglio dire, non è che ci sia un divario tra i bergamaschi, il Bologna e la Roma, assolutamente, eh. Questione veramente di pochi punti. Però mi sembra in questo preciso momento Roma e Bologna hanno qualcosa in più, le vedo più pimpanti, le vedo più in forma, le vedo più lucide. Atalanta secondo me è più forte, più completa, però al momento un po' più appannata, ecco, diciamo così. Vedremo alla ripresa del campionato come continuerà questo duello, che è interessante. Sta iniziando ad essere davvero interessante. Anche perché le prime tre posizioni secondo me sono abbastanza decise. Vabbè, l'Inter purtroppo raggiungerà il 20° titolo. Noi, se non facciamo sciocchezze, anche se abbiamo ancora tre partite un po' insidiose, tre trasferte da non sottovalutare, appunto contro la Fiorentina, contro il Torino di Juric che ultimamente sta facendo molto bene, e contro la Juventus stessa, che nonostante tutti i suoi problemi rimane comunque una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa. Però sostanzialmente, se non facciamo grosse sciocchezze, noi il secondo posto ce lo portiamo. Poi, ahimè, magari arriviamo terzi, ma comunque se non è secondo e terzo, è la Juventus. È vero che il Bologna mi pare che zitto zitto sia però a meno 5 dei bianconeri, ma credo che comunque si riprenderà in qualche modo. Magari tornerà a vincere partite non meritando, in maniera non dico fortunosa, ma comunque un po' casuale. Però non può continuare così la Juventus. Cioè, anch'io, ripeto, avevo predetto un suo calo, ma non a sti livelli. Cioè, non penso che da qui fino alla fine della stagione non ne vinca più una o ne vinca pochissime. Quindi, secondo me, nonostante tutto, il terzo posto per la Juventus è blindato. Anche se dovesse continuare così, ragazzi, Bologna e Roma sono lì. Quindi, fossi nei bianconeri, inizierei a svegliarmi un attimino, perché l'enorme vantaggio che avevano su tutte, sul Milan stesso, ma anche su tutte le altre squadre, praticamente non c'è più. Noi li abbiamo superati, li abbiamo praticamente preso in 11 punti nelle ultime settimane alla Juventus, e ripeto, lo stesso Bologna è lì. Stesso Bologna 5. Se mi sbaglio una partita, il Bologna continua a vincere, perché comunque sia, questi continuano a vincere, e te lo ritrovi a meno 2. Nel giro di poco te lo ritrovi a meno 2. Allora lì si può davvero iniziare a parlare di qualcos'altro. Secondo me, ribadisco, alla fine comunque la Juve riuscirà a mantenere quella posizione. In un modo o nell'altro riuscirà a mantenere quella posizione, però che si dia una svegliata. Detto questo, ragazzi, penso di aver detto tutto l'indispensabile per quanto riguarda la 29esima giornata. Dicevo all'inizio, una 29esima giornata positiva per i nostri colori, perché abbiamo preso 2 punti alla Juventus, cioè abbiamo allungato di 2 punti alla Juventus fermata dal Genoa, abbiamo preso 2 punti all'Inter, che vabbè, troppo distante, ma comunque 2 punti li abbiamo presi. Abbiamo anche allungato ulteriormente di 2 punti dal Napoli, che anche lì chi se ne frega perché è lontanissimo, però intanto teniamolo lontano il Napoli, meglio, meglio così. Le distanze rimangono invariate sia con Bologna sia con la Roma. Comunque sia, sicuramente anche solo il fatto di arrivare alla sosta, dopo aver raggiunto i quarti di finale di Europa League, dopo aver allungato, fortificato il secondo posto. Prima eravamo a meno 1, a più 1 sulla Juventus, adesso siamo a più 3, è già sicuramente una buona cosa. Concludo parlando velocemente della Lazio, ma non tanto perché la Lazio, chissà, cioè, quale minaccia sia la Lazio, assolutamente non la considero, ma non la considero neanche per l'Europa League, anche se mi incuriosisce adesso la Lazio di Igor Tudor, nuovo allenatore dei biancocelesti. Secondo me non è un upgrade, perché al posto di Sarri, secondo me Sarri è un maestro del calcio, è un grande allenatore. Aveva solo bisogno di una campagna acquisti diversa e avrebbe potuto fare qualcosa di interessante. Però non lo so, non so perché Igor Tudor, anche se la Lazio ci perde con questo cambio in panchina, mi incuriosisce vedere questa Lazio con Igor Tudor come reagirà. Lazio che riesce a vincere a Frosinone, un Frosinone purtroppo in caduta libera, adesso è terz'ultimo, adesso rischia seriamente la Serie B. C'è stato un periodo in cui la salvezza sembrava potesse raggiungerla anche senza troppi patemi d'animo, però ha avuto un crollo incredibile il Frosinone. Purtroppo è una squadra giovane, è una squadra senza esperienza, è una squadra neanche, senza grande qualità. E quindi, come per la Juventus, anche qui i nodi alla fine vengono al pettine. Anche se la Lazio ha vinto, sì, ma ha vinto un po' con fatica, perché negli ultimi minuti se l'ha vista brutta. Però è riuscito a portare ugualmente a casa questi 3 punti. Non era la prima partita di Igor Tudor, perché Igor Tudor giocherà, cioè sarà in panchina dalla prossima. Adesso c'era contro il Frosinone, c'era Martuscello, il secondo di Sarri, che stranamente, non so il motivo, ma Sarri si è dimesso e Martuscello però è rimasto. Solitamente se si dimette l'allenatore anche il suo secondo se ne va, e invece no, Martuscello è rimasto. Vabbè, ripeto, sono curioso di vedere la Lazio con un Tudor. Non so il motivo, ma nonostante, ribadisco, ci perdano, perché comunque tra Sarri e Tudor secondo me non c'è paragone, però non so il motivo, la mia sensazione è che Tudor possa essere l'allenatore giusto per questa Lazio. Chiudo con questa mia idea. Quindi, ragazzi, godiamoci questa sosta da secondi in classifica più 3 sui bianconeri, godiamoci questa sosta da quarti finalisti di Europa League, e vedremo poi al rientro dalla pausa di sfangare, speriamo, Firenze, perché eventualmente un'eventuale vittoria secondo me porterebbe davvero il Milan a blindare in maniera ancora più netta il secondo posto, anche perché poi la stessa giornata la stessa Juventus giocherà appunto contro la Lazio a Roma, e secondo me la Lazio, la prima di Tudor in panchina davanti al proprio pubblico, vorrà fare molto bene, quindi sarà dura per la Juventus. Perciò se dovessimo ottenere 3 punti a Firenze potremmo, a mio avviso, allungare. Vediamo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.